cave dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Clyde Cluckhohn, che aveva anch'esso prestato servizio nell'agenzia di intelligence del Dipartimento di Guerra, era una delle figure di spicco della scuola antropologica Cultura e Personalità. Nel libro del 1949, Mirror for Man, oltre a citare positivamente Mead e Frank, intitola un capitolo Razza, un mito moderno, per spiegare come le differenze tra gli uomini, in termini di personalità, intelligenza e altre caratteristiche non fisiche, dipendono principalmente dalla cultura e non dalla biologia. E negli Stati Uniti, dove la cultura dipende dall'individuo, dalla sua filosofia personale, sostiene l'urgenza dello sviluppo di un umanesimo scientifico.
Il paradosso dell'unità nella diversità non è mai stato tanto importante come lo è oggi. I fascisti hanno cercato una via di fuga dalla spaventosa eterogeneità del XX secolo nel ritorno al primitivismo, dove non si è tormentati da alcun conflitto né bisogna fare scelte portatrici di turbamento. Perché esiste solamente un'unica regola, ed è indiscutibile. Allo stesso modo, i comunisti hanno promesso una fuga dalla libertà attraverso la cessione allo Stato dell'autonomia individuale. La soluzione democratica è quella dell'eterogeneità orchestrata. La si può paragonare a una sinfonia.
Una posizione condivisa da Margaret Mead e che si ritrova, con leggere variazioni, anche nei testi di Frank e Northrop. Il loro ideale, più che altro un'illusione, è che gli Stati Uniti, opponendosi a entrambe le visioni totalitarie, fascista prima, ma poi soprattutto sovietica, siano portabandiera di un mondo plurale in cui il rispetto e la tolleranza di ogni cultura non rappresentino una minaccia per la pace globale. Robert Merton, sebbene era stato allievo di Parsons, non era altrettanto attratto dalla teoria dell'informazione e dalla cibernetica. Aveva considerato tanto la fisiologia di Cannon, 1929, quanto la biologia di Bertalanffy, 1933, e più tardi divenuta la teoria generale dei sistemi, come un tipo di funzionalismo. Nel tentativo di evitare le controversie politiche e tuttavia affrontare le questioni di più ampia portata, sviluppa quelle che definisce teorie a medio raggio, che, a differenza di quelle più generali e comprensive, descrivono aspetti limitati dei fenomeni sociali. I suoi studi sull'interdipendenza tra scienza e società, iniziati fin dagli anni 30, si focalizzano sugli effetti di quest'ultima sulla pratica scientifica, più che l'opposto, partendo dallo studio dell'influenza di interessi militari, economia, tecnologia e religione sulla scienza nell'Inghilterra del Seicento. Tornare a Paul Lazarsfeld, che in gioventù apparteneva al circolo marxista viennese, ma che a partire dagli anni 40 si tenne lontano da qualunque approccio che potesse avvicinarlo alle idee socialiste, durante la guerra e nel dopoguerra fa parte di quella cerchia di scienziati sociali che cercano di unire le loro forze per un'intelligente pianificazione dell'imminente e pressoché inevitabile imporsi di un nuovo ordine mondiale. E il suo contributo è capire quale debba essere il ruolo dei mass media.
Sarà efficace solamente se la concepiamo onestamente nei termini di un programma di pubbliche relazioni per un'autorità internazionale e se applichiamo a essa tutte le conoscenze che abbiamo ricavato negli sforzi di divulgazione nell'ambito privato e domestico.
Aggiungendo che sarà importante che i mass media siano controllati da agenzie in sintonia con l'autorità internazionale, affinché non promuovano uno sciovinismo nazionalista. Il suo interesse si concentra più sul metodo statistico che sui contenuti delle indagini, nel tentativo di capire statisticamente quale sia l'atteggiamento delle persone, ad esempio nel caso delle elezioni politiche. Di qui l'idea che i movimenti politici umanisti possano avere successo solamente dopo aver compreso quale sia l'atteggiamento delle persone in termini quantitativi. Per ironia della sorte, le analisi di mercato che svolge grazie al finanziamento delle compagnie pubblicitarie forniscono nuovi strumenti tecnici per rendere più efficace la manipolazione psicologica delle persone. Così come lo studio sul comportamento di voto procura metodi più efficaci per manipolare i cittadini da parte delle organizzazioni politiche e dei loro candidati, che a medio e lungo termine avranno effetti controversi sulla democrazia. Lazarsfeld e il suo gruppo di ricerca, dunque, si concentra pressoché unicamente sui metodi, motivi per cui saranno considerati vicini ai conservatori, sebbene si schierino teoricamente per una società pluralista, progressista e liberale. Lazarsfeld diventa il principale innovatore nel campo dei sondaggi di ricerca. Considera lo statistico belga Adolphe Quételot, autore di un lavoro pionieristico che applicava il metodo statistico nel ragionare sulle caratteristiche umane e sociali, Physique sociale, 1869. Come il suo principale precursore, nonché inventore della tradizione cui ora lui appartiene. All'origine delle sue ricerche c'è l'interesse di sapere perché si voti in tal modo, perché si compri quel determinato prodotto, perché si segua quel particolare mass media, e cerca di creare un modello matematico che esprima ciò che accade all'interno dell'individuo, adoperando i sondaggi per poter analizzare l'azione del singolo all'interno di un contesto sociale. Lazarsfeld, insomma, si spinge fino a individuare l'origine delle motivazioni degli esseri umani non tanto nei singoli individui, quanto nel loro complesso, nell'influenza del gruppo o degli opinion leader, quelli che al giorno d'oggi chiameremmo influencer.
Miguel Amorós. Sull'ideologia della decrescita nell'ambito libertario.
Seconda parte.
La varietà delle posizioni politiche non significa che i punti comuni siano scarsi. Al contrario, tutti, statalisti e libertari, sono d'accordo sul mantenimento dell'equilibrio dei cicli della biosfera, sulla necessità di un cambio di mentalità che chiamano decolonizzazione dell'immaginario, sulla riorganizzazione della società basata su valori di solidarietà, sulla crescita relazionale e sulla decomplessificazione, qualunque cosa essa sia, sulla crescita di economie informali su scala locale, soprattutto rurali, sull'austerità volontaria, sul riciclaggio, sulla promozione dell'energia pulita, sulla fede in un inevitabile collasso della civiltà, eccetera. Inutile dire che le misure che derivano da tali attitudini e convinzioni e altre come il reddito di base, le tasse verdi, le imposte, le leggi protezionistiche e i ministeri della transizione ecologica non servono nemmeno lontanamente a regolare razionalmente il metabolismo con la natura. Rompere con il produttivismo, sopprimere le disuguaglianze, spostare i mercati, porre fine alle lobby e dare al capitalismo un volto più umano. A maggior ragione saranno inutili per uscire dal capitalismo. A questo punto, gli anarchici della decrescita prendono le distanze dagli altri, poiché non credono che la riduzione drastica della produzione e del consumo, la decrescita pura, sia possibile in un regime capitalista, né che lo Stato sia l'organismo adeguato per facilitare l'autotrasformazione della società in questa direzione. Tuttavia, il triviale catastrofismo, la debolezza delle alternative, il moralismo e la pusillanimità di molte proposte ci costringono a dubitare della decrescita libertaria e a supporre che in essa manchi una critica coerente di un tardo capitalismo disorientato. Pertanto, parafrasando Walter Benjamin, per una tale prassi libertaria sarebbe un'ardua impresa esprimere in modo concludente il punto di vista degli oppressi. In effetti, le proposte operative che possiamo trovare nell'ambiente anarchico non si discostano molto da quelle elencate nel magazzino socialdemocratico. Redistribuzione del lavoro, riduzione dell'orario lavorativo, adeguamento salariale, mediazione sindacale. Non risulta nemmeno strano ricorrere a termini di correttezza politica, come per esempio cittadinanza, sindacati, termine che comprende quelli maggioritari, non violenza o democrazia, prova che tra gli anarchici c'è anche chi ha un piede in ogni lato. Pertanto, il rifiuto dello Stato e del dominio della finanza non è reso chiaro da raccomandazioni di buona volontà, come ridurre le dimensioni della burocrazia ed evitare il sistema bancario. L'anticapitalismo non appare da nessuna parte, ma attenzione, la decrescita crea posti di lavoro. I sindacalisti professionisti, i ministri delle finanze e i lavoratori disoccupati saranno confortati dalle promesse di nuovi posti di lavoro, creati nei settori precedentemente ignorati o trascurati dell'economia verde, della sanità, della cultura e dell'assistenza sociale, che senza dubbio compenseranno quelli persi nello smantellamento di grandi infrastrutture inutili e di industrie come quella militare, automobilistica, petrolchimica o agroalimentare. Lo sfruttamento lavorativo, propriamente detto, non è attaccato, né è criticato il ruolo della tecnologia, né è fatto alcun riferimento ai condizionamenti del mercato. La rinascita della vita comunitaria, l'apertura di reti autonome di aiuto, distribuzione e scambio, il cooperativismo, le banche del tempo, le monete sociali e il recupero delle tradizioni completeranno il quadro, in attesa di un collasso morbido e pacifico. Lo auspichiamo sinceramente, ma vale la pena chiedersi come mettere in pratica tutto questo pacchetto paradisiaco, di fronte alla prevedibile opposizione delle potenti forze dominanti nell'economia e nella politica. Molti, e non mi riferisco al sindacalismo alternativo, rifuggono dal sabotaggio, dall'autodifesa e dallo scontro, privilegiando forme di accordo conviviali, pacifiche, di dialogo, in qualche modo democraticamente consensuali. Nonostante tutto, lo spesso velo dell'indeterminatezza e della negoziazione non può nascondere il semplice fatto che nel mondo della decrescita pochi scommettono su una rivoluzione sociale che emerga attraverso l'intensificazione del conflitto urbano e territoriale, cioè della lotta di classe contemporanea, poiché il modello da imitare non è preferibilmente quello dei soviet macnovisti o quello dei collettivi operai e contadini della guerra civile spagnola o quello delle comuni della recente rivolta del popolo curdo, ma gli ecovillaggi, le città in transizione o i comuni medievali. Non tutti dalla parte libertaria sembrano distaccarsi dall'atuscismo. Poiché non è stata sufficientemente denunciata o combattuta, l'opera dell'ecologismo canagliesco e di altri esperti al soldo del potere ha avuto una certa efficacia. In ogni caso, per concludere, la crescita non è una condizione sine qua non del capitalismo. Negli ultimi 30 anni le bolle immobiliari, tecnologiche e finanziarie, accompagnate da crisi sanitarie, climatiche ed energetiche, hanno continuato a ostacolare la crescita, a mettere in discussione la produttività e a portare all'estremo ogni tipo di pratica estrattivista. In realtà, il capitalismo è in un vicolo cieco, stagnante, mostrando segni palpabili di esaurimento e, paradossalmente, di declino. Un analista competente, Alfredo Apilanes, ci suggerisce moderatamente che
non è la crescita la caratteristica distintiva né il punto di partenza appropriato di un'analisi critica, ma, al contrario, il marcato degrado del capitale, dove si intensifica l'extralimitazione ecologica. Tale è la trappola discorsiva tesa dal mantra dominante, in cui cade, forse inavvertitamente, il movimento per la decrescita.
I vizi dell'ecologismo. Aggiungeremo che ciò che costringe il capitalismo a forzare la macchina contro il benessere, il lavoro, i salari, la salute, l'alloggio, l'ambiente, eccetera, è appunto la tendenza al declino dei profitti e non la crescita. La diminuzione della redditività, le grandi difficoltà nella produzione, o meglio, nell'accumulazione di capitale, sono state finora evocate con martingale finanziarie, massicce emissioni di debito, rifinanziamento dello stesso, cartolarizzazioni, rivalutazioni di beni, costringendo da un lato alla diminuzione del reddito diretto e indiretto di una parte sempre più ampia della popolazione e, dall'altro, alla più grande depredazione del territorio mai vista. Le barriere imposte dalle risorse limitate o dai problemi causati dalle contraddizioni interne non saranno un freno né l'inizio della fine. Troppo spesso si dimentica la straordinaria adattabilità del capitalismo alle catastrofi, la sua capacità di renderle redditizie. La scarsità causata dalla disfunzione capitalista è il più grande stimolo alla mercificazione. In questo senso, la decrescita, e ancor di più la teoria del collasso, apportano materiale ideologico al discorso del potere. nell'attuale fase di malattia, il capitalismo userà il rimedio di decrescere o non sarà. Non intendiamo condannare con uno sguardo disfattista tutte le pratiche marginali di sopravvivenza che abbiamo citato. Sottolineiamo semplicemente la necessità di contestualizzarle. A condizione di non essere considerate fini a se stesse, avranno la loro funzione pedagogica e logistica nell'ambito della lotta anticapitalista. Secondo i casi, possono servire da una parte o dall'altra. Semplice questione di prospettiva dirompente. Ad esempio, qualsiasi mercenario pseudoecologista può riscuotere il compenso per la sua viltà andando in bicicletta. Ma ci vorrà molto impegno per raggiungere quello che chiamano post-capitalismo, invece che socialismo. Il capitalismo non crollerà da solo. Ci vorrà, come direbbe Bakunin, lo scoppio incontrollato delle passioni popolari, che superino gli ostacoli dell'ignoranza, della sottomissione e dello sfruttamento. Sarà cioè necessario un movimento sociale antagonista abbastanza potente da rovesciarlo e abbastanza intelligente da non farsi ingannare da opportunisti, scrocconi e lacché del sistema disposti a gestire la fine pacifica della civiltà. È una fauna che nei momenti critici parassita i mezzi e le proteste dell'opposizione. Miguel Amorós, per Estudios, rivista di pensiero libertario, 6 febbraio 2025.
Fine della seconda e ultima parte.
comincia ad essere sano. Vedrà che domani sarà più sano ancora.
Odissea nello stomaco. La pillola robot. Un'altra innovazione da mandar giù.
L'ascolto di questa notizia è consigliato per soli stomaci forti.
I'd like to invite you to go on a fantastic voyage with me today as we explore inside the human body. Inside each and every one of us holds mysteries and wonders that, if unlocked, leads to better health, performance, and longevity. As a first step on that journey, let me introduce you to PillBot. PillBot is a small wireless robot that is remotely controlled, and it swims around in three dimensions in a water-filled human stomach. I'd like to invite Dr. Vivek Kumbhari. He's the chairman of gastroenterology at the Mayo Clinic, and I'd like to have him pilot this PillBot while I turn it on.
Nell'aprile 2024, l'ennesima conferenza TED mette in scena uno degli ultimi ritrovati della tecnomedicina. Il dottor Vivek Kumbhari, joystick alla mano, comanda i movimenti di PillBot, una sonda robotica appena ingoiata di fronte al pubblico dall'ingegner Alex Luebke. Le immagini inviate dalla telecamera del dispositivo digeribile sono proiettate in diretta sullo schermo della sala e il pubblico può così penetrare con lo sguardo nelle viscere dello scienziato. Addio endoscopie. Questa la promessa della pillola robot. Secondo Luebke, i misteri che ciascuno di noi custodisce nel buio dei suoi organi interni, una volta svelati, permetteranno di migliorare la salute, aumentare le prestazioni, e garantire longevità. In origine si poteva accedere agli organi interni soltanto con la chirurgia. Poi sono arrivati i raggi X e la risonanza magnetica. Adesso c'è PillBot. Dopo aver riempito lo stomaco con un po' d'acqua, si ingerisce la robopillola che, dotata di telecamera, circuiti e una luce, viene fatta muovere tramite pompe a idrojet. Gli scienziati sono partiti da una grossa pillola, molto difficile da ingerire, ma poco alla volta l'hanno rimpicciolita fino alla dimensione attuale, quella di una normale capsula di vitamine. Kumbari dirige il dipartimento di gastroenterologia alla Mayo Clinic. Fino a poco tempo fa, ispezionare l'interno dello stomaco necessitava di un lungo tubo con alla sua sommità una telecamera, operazione alquanto invasiva per il paziente. Seguiamolo mentre guida col suo joystick la pillola robot nello stomaco di Luebke.
Ecco, siamo nello stomaco e mi sto muovendo con attenzione, guardando se l'architettura superficiale presenta qualche cambiamento che potrebbe significare un'ulcera, un cancro o altre patologie. Sono in grado di avere le stesse immagini che ricaverei adoperando un endoscopio convenzionale. Ora che ho perlustrato l'intero stomaco, posso tornare a visionare le zone che hanno catturato la mia attenzione. E, per migliorare ulteriormente questa esperienza, possiamo adoperare un visore per la realtà aumentata per avere un'immagine in 3D dello stomaco. Oppure affidarci all'intelligenza artificiale per individuare e caratterizzare un'eventuale anormalità. Adesso, per fortuna di Alex, tutto sembra normale nel suo stomaco. Ma se ci fosse un problema, potremmo parlarne immediatamente con il paziente, cosa che lo renderebbe più accondiscendente con l'eventuale terapia.
Now, fortunately for Alex, on this brief review, everything is looking normal here.
A questo punto il paziente può tranquillamente lasciare che PillBot continui il suo tragitto naturale per essere espulsa dal corpo,
senza che se ne renda conto.
Pillbot will take its natural course through and out the body.
E per sua fortuna, senza doverla poi recuperare.
And fortunately for Alex, he'll have no awareness of this and he won't have to retrieve this capsule.
That was yummy. And no, you don't feel anything when the robot moves around inside you. It's quite simple.
Medici e ingegneri sognano il giorno in cui simili robot potranno penetrare nel sistema sanguigno, visionare il funzionamento del cuore, dell'intestino, perfino del cervello, anche se non si capisce bene, in tal caso, come sarà possibile cagare fuori il robot intruso. Inoltre, fanno affidamento sul fatto che la fantomatica intelligenza artificiale, dopo essere stata istruita con tutte le informazioni raccolte da Pillbot, sarà in grado di svolgere una vasta gamma di funzioni, dall'aumentare le prestazioni del robot stesso fino alla guida automatica, in modo da mappare lo stomaco senza che nessuno gli stia dietro e la piloti. E infine, che sia perfino in grado di intervenire. In un futuro prossimo, i tecnodottori contano sul fatto che la pillola robotica, oltre a funzionare e guidarsi da sola, sarà dotata di tutta una serie di sensori di tipologie differenti. In grado di analizzare il materiale biologico incontrato nella sua navigazione intracorporea, e infine svolgere alcune operazioni, come cauterizzare piaghe e ferite, oppure iniettare o rilasciare medicine. quel punto sarà diventata una pillola chirurgo e sarà possibile mandarle in gruppo in modo che possano lavorare congiuntamente in operazioni più complicate. Per quanto questa storia possa apparire futurista, siamo pur sempre ancora nel regno del visibile. Questa pillola è riconoscibile, la si può toccare, ci si accorge della sua esistenza. Ma sappiamo che nei laboratori scalpitano armate di robot su scala micro, se non già nanoscopica, pronti a invadere i corpi come sciami brulicanti di insetti. Al momento della conferenza, un anno fa, Pillbot era ancora alla fase dei trial clinici, ma promettevano che sarà quasi certamente disponibile in un paio d'anni, pronta a essere messa sul mercato. La conquista dello spazio interno è agli albori.
So I'd like to invite all of you to join us in being brave and let's bring microrobots inside the human body. Thank you very much.
I gastronauti robotici sono pronti al lancio.
Come orli urlati nella tempesta.
La nave dei polli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.